Gesù.
Tutti gli strumenti lodano il Signore, tutte quelle cose che hanno fiato, lo disse Davide.
Ogni strumento lo disse Davide, loda il Signore.
Tutti gli
strumenti lodano il Signore, tutte quelle cose che hanno fiato, lo disse Davide. Ogni strumento lo disse Davide, loda il Signore. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Tutti gli strumenti lo danno il Signore, tutte quelle cose che hanno fiato, lo disse Davide. Ogni strumento lo disse Davide, lo del Signore.
Gesù ritornerà,
nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità.
Tutti gli strumenti lo danno il Signore, tutte quelle cose che hanno fiato, lo disse Davide.
Ogni strumento lo disse Davide,
loda il Signore. Tutti gli strumenti lodano il Signore, tutte quelle cose che hanno fiato, lo disse Davide.
Ogni strumento lo disse Davide,
loda il Signore.
Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità. Gesù ritornerà, nessuno lo fermerà, beato chi lo aspetta con gioia e verità.
Se lo aspettate con gioia e verità, mandate un alleluia al Signore.
Dipendo da che egli mi
E vogliamo, Signore, ancora questa sera arrenderci presso di Te, perché la nostra resa a Te è costante e continua, perché ogni giorno, Signore, combattiamo contro il diavolo, combattiamo contro noi stessi, oh Signore, per poter entrare in continua comunione col cielo. E Ti ringraziamo perché ci hai portato nella Tua casa e perché possiamo ancora questa sera adorare, benedire il Re, perché mentre la nostra bocca si apre, oh, anche il nostro cuore si apre per adorarti, per lodarti, e sentiamo l'unzione sopra di noi nel nome di Gesù Cristo. In questo momento il Tuo sangue purifichi il Tuo popolo, Signore, e ognuno di noi, e l'unzione dello Spirito, Padre, ci dia la Tua parola e i cuori dei nostri fratelli e le nostre sorelle siano aperti. E ancora Ti preghiamo per gli ammalati, per gli infermi, per i bisognosi, per i tentati, per i provati, affinché l'Eterno, oh, l'Iddio vivente, operi con potenza nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Il Signore vi benedica. Vi invito a prendere la parola di Dio in Genesi capitolo 25, dal verso 27 al verso 34. Ripeto, Genesi capitolo 25, dal verso 27 al verso 34. Signore Gesù Cristo, benedica tutto quanto il Suo popolo e quanti ci stanno ascoltando. Il Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Alleluia. Dice la scrittura: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo nella casa del Signore. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ed i fanciulli crebbero, ed Esaù fu uomo intendente della caccia, uomo di campagna, ma Giacobbe fu un uomo semplice che se ne stava nei padiglioni. E Isacco amava Esaù, perciò che le selvaggine erano di suo gusto, e Rebecca amava Giacobbe. Ora, concendo Giacobbe una minestra, Esaù giunse dai campi ed era stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe: te, dammi a mangiare un po' di cotesta minestra rossa, perciò che io sono stanco. Perciò egli fu nominato Edom. E Giacobbe gli disse: vendimi oggi la tua primogenitura. Ed Esaù disse: ecco, io me ne vo alla morte, che mi gioverà la primogenitura? E Giacobbe disse: giurami oggi che tu me la vendi. Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. E Giacobbe diede ad Esaù del pane ed una minestra di lenticchie, ed egli mangiò e beve, poi si levò e se ne andò. Così Esaù sprezzò la primogenitura. Amen. Accomodatevi. Questa sera parleremo di un messaggio molto importante per la Chiesa, per il gregge di Dio, che voglio intitolare l'oppressione del diavolo. L'oppressione del diavolo. Sapete, nel corso degli anni, chi sta sopra il pulpito tende ad osservare e a diventare un buon osservatore, a vedere i movimenti del popolo di Dio, a vedere chi va, chi viene, chi rimane fermo nel Signore, chi rimane stabile. E poi con l'esperienza stai lì a riflettere e a osservare la gente, a osservare quanti camminano col Signore e a cercare di individuare qual è il problema delle anime. E sapete, avendo a che fare con un popolo molto misto, voi vedete la domenica come questo locale si riempie, e spesso e volentieri non conosco neppure le anime che vengono qui a trovarci, che magari nella domenica hanno la possibilità di essere liberi e vengono da diverse chiese, da diversi credi, perché ci ascoltano attraverso la radio, ci ascoltano e vogliono vedere con i loro occhi quello che è il messaggio pentecostale. Io credo, alla luce della parola di Dio, che la Chiesa deve stare del continuo attenta a quella che è l'oppressione che il diavolo mette sopra ogni uomo, ogni donna che sia figlio di Dio o che magari a suo modo sta facendo un pellegrinaggio in questa terra. E questa sera vogliamo affrontare quello che è il grande pericolo per ogni uomo e per ogni donna. Sapete che noi in cortile di Lampedusa abbiamo quella che è la cosiddetta preghiera della liberazione, e abbiamo visto negli anni molte anime essere liberati da potenze del male. Abbiamo visto e abbiamo sperimentato come il diavolo, quando si manifesta, parla attraverso le labbra delle anime, come la forza sovrannaturale che si manifesta in una donna o uomo posseduto ha avuto la forza alle volte di alzare le panche, ma anche abbiamo visto che nel nome di Gesù Cristo la potenza del diavolo si è piegata, ha lasciato quell'uomo e quell'uomo è stato libero, liberato. Ora voglio però farvi riflettere su una cosa. Noi abbiamo un concetto alle volte sbagliato nel pensare che l'uomo posseduto viene liberato e quindi poi non sarà più attaccato dal diavolo. Voglio farvi notare per le scritture che se quell'anima non riceve lo Spirito Santo, allora quell'anima magari ritornerà, se è il caso, pure al mondo. Dice la scrittura che 7 ulteriori potenze malefiche entreranno dentro quel corpo. Ma ora vi voglio portare un altro esempio. Nel caso quell'anima sia liberata, ok? Riceve lo Spirito Santo, cosa avverrà a quell'uomo, a quella donna? Sapete, siamo facili a dire: ebbene, io non sono posseduto e non ho la necessità di scendere alla preghiera di liberazione. Ma perché il Signore vuole che il suo popolo prega? Quando egli cominciò ad entrare nel Getsemane, egli disse ai discepoli: pregate affinché non cadiate in tentazione. Ma i discepoli si addormentarono e il Signore gli disse: neanche un'ora siete riusciti a rimanere, a combattere attraverso la preghiera. Perché c'è questa necessità della preghiera? Perché Gesù stesso, figura della Chiesa, nella notte orava e pregava e combatteva lui stesso? E nel Getsemane possiamo notare come quel combattimento fu accompagnato da grumi di sangue. Sapete perché? Perché quando un uomo, quando una donna decide di camminare con Gesù, il diavolo gli farà guerra. Ascoltatemi, il diavolo ha già il mondo nelle mani, ma sapete cosa fa più rabbia al diavolo? Sono i figli di Dio. Egli spera giorno dopo giorno di fare cadere i figli di Dio. Egli è l'accusatore che giorno e notte accusa i figli di Dio. Ma nel libro dell'Apocalisse è scritto che una voce sta per essere udita e dirà: caduto, caduto è l'accusatore dei santi che li accusava giorno e notte. Vogliamo applaudire il nostro amato Re. Alleluia. Gloria a Dio. Ogni giorno dovete vivere con un'idea: siamo stati liberati dal diavolo, abbiamo avuto questa liberazione, il tabernacolo nostro è stato liberato. Ma ricordatevi che la mente è diventato un grande campo di combattimento. Il diavolo agisce nella mente, tu lo senti parlare. Come lo senti parlare? Chi può essere più santo di colui che è il tabernacolo perfetto? Cristo. Eppure egli lo incontrò nel deserto e lo incominciò a tentare. Perché non dice a queste pietre che diventano pane? Ma egli disse: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E così gettati dal tempio, tanto gli angeli verranno in tuo soccorso. E così lo portò sopra la montagna: ti darò tutti i regni della terra. Egli parlava con il Signore, cercava di tentarlo in ogni modo e maniera. Ma lo fa anche con te, sorella, lo fa anche con te, fratello. E quando Davide uscì nel suo terrazzino, in quel balcone, vide una donna sposata, l'unto del Signore, l'uomo di Dio. Egli, che era il tabernacolo del Signore in quel tempo, chiamata la lampana di Israele, cadde in adulterio, cadde in omicidio. Sapete, oggi la gente si fa meraviglia quando un uomo cade, quando una donna cade, ma voglio dirvi una cosa: nella Bibbia tutte queste cose ci sono. e li abbiamo incontrate. Io più che farmi meraviglia della caduta di Davide, vorrei che il popolo si faccia meraviglia di come Davide ebbe la così forza spirituale di andare ai piedi del Signore e riuscire a toccare il sentimento di Dio e riuscire a passare fuori da quella situazione. L'adulterio e l'uccisione di un uomo innocente, sapete cosa comportava? La lapidazione, ma non solo la lapidazione, portava la separazione da Dio eterna. Ma Davide, attraverso l'orazione, attraverso il miserere che conosciamo tutti quanti, egli riuscì a toccare il cuore di Dio. Fratelli, è questa la parola di Dio. E nessuno dica: io non sono soggetto a tentazioni, a prove di ogni genere e maniera, ma ogni uomo è soggetto a delle oppressioni. Ora non vogliamo riversare tutto su quelle che possono essere le tentazioni, ma voglio riversare sulle prove giornaliere, prove che certe volte diventano schiaccianti e ti portano quasi alla follia, quasi a dubitare e dire: Signore, ma sei con me? Vogliamo avere le risposte questa sera nella parola di Dio? Vogliamo vedere cosa ci dice la scrittura? Due uomini, due fratelli, Giacobbe ed Esaù. L'uno era forte, notate che Esaù era più forte di Giacobbe, ma Giacobbe amava non andare in giro, non andare a caccia, amava dimorare nei padiglioni. Un uomo più tardi scriverà: meglio un giorno alla soglia della tua casa che mille giorni sotto tende di impietà. Vedete la grande ricchezza del popolo di Dio? È quando un uomo o una donna ama i padiglioni della casa del Signore. Voi amate i padiglioni della casa del Signore? Io certe volte, fratelli, vi dico la verità, quando capita che per lavoro, per una necessità, sapete, anch'io ho famiglia, per un giorno non posso venire nella casa del Signore, oh, io comincio a stare male. E quando entro nella casa del Signore, la prima cosa che faccio, un sospiro di sollievo: ecco la dimora del Signore, ecco oggi vedrò i miei fratelli, ecco oggi vedrò le mie sorelle, ecco oggi potrò predicare e annunziare l'Evangelo, perché è scritto: quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità. Alcuni dicono: non necessita questo, l'importante è che due o tre sono radunati. E allora andiamo a cancellare in Ebrei quando il Signore disse attraverso Paolo: non abbandonando la comune radunanza. La radunanza è ordinata da Dio. Anche Israele aveva il Tempio, non aveva i templi, ma aveva il Tempio. Il popolo doveva essere unito nel salire nella casa, non nelle case, nella casa del Signore. È l'unità, fratelli, del corpo di Cristo. Perché questa è la grande potenza alla quale Dio ci chiama. E così investighiamo le scritture. Questo Esaù era forte. Vedete, quando l'uomo pensa di essere forte, può esserlo materialmente, ma per le cose dello Spirito di Dio è diverso. Paolo, come a mettere sotto sopra quella che è la legge fisica, la legge dell'uomo, dice: quando io sono debole sono forte. Immaginatevi questo detto ad un medico o detto ad un uomo che conosce fisica, chimica. Dice: ma che senso ha? Quando sono debole io sono forte. Se io sono debole non posso essere forte. Ma l'opera dello Spirito Santo è l'opposto di quella che è l'opera dell'uomo. Perché il Signore ha più volte detto, e noi lo troviamo anche in Zaccaria: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Questo non viene da carne e sangue, ma viene dallo Spirito di Dio. Dovremmo parlare della predestinazione, ma voglio saltare questa parte e voglio direttamente parlarvi che Esaù, un giorno, mentre lui stava salendo con la sua selvaggina, aveva fatto grande conquista ed era il ben amato di Isacco. Era un uomo valente, ma quando saliva il diavolo era lì, attaccato dietro di lui. Sapete, il diavolo vi combatte e vi cerca di atterrare quando voi siete stanchi. È lì che sta a aspettare, dai, dillo, dillo, comincia a dirlo. E allora comincia a sentirti dire: oh, Dio mi ha abbandonato, ci siamo vicini. E allora aspetta che tu dici: oh, in chiesa non ci vado. E sta lì vicino, sta aspettando che continui. Allora in chiesa non ci andrò più perché Dio mi ha abbandonato. O sono stato intoppato dal fratello, o sono stato intoppato dalla sorella. E il diavolo dice: ce l'ho fatta. Ma Giacobbe amava vivere nei padiglioni. Il popolo che dimora nella casa del Signore, la parola l'ascolta e dice: io non voglio fare la fine di Esau. Ma chi si allontana piano piano si allontana anche dalla parola e piano piano cade proprio in quegli errori. Ed Esau era lì e gli disse: dammi un po' di questa minestra rossa. Oh fratelli, quante cose potremmo dire di questa minestra. Noi mangiamo il pane che discende dal cielo, ma molta gente, sapete quante minestre stanno lì a ingerire? La scrittura ci dice che un giorno una minestra fu raccolta da altri servitori, erano figli di profeti, presero le erbe e le misero lì, fecero un culto, erano figli di profeti, avevano anch'essi un'unzione e misero tutte queste erbe e cominciarono a cucinare. Ma quando andarono per assaggiare, la morte era in quella minestra. Molte riunioni si possono fare, ma occorre che un uomo di Dio, come si chiamava il suo uomo di Dio? Eliseo. Vedete il ministero. Certe volte noi possiamo anche vedere Elia con il popolo che riguarda il ministero, ma se il popolo non riguarda il vero ministero, sarà sempre sballottato. E così, quando si riconobbe in Eliseo colui che poteva sistemare la minestra fu sistemata e divenne sana. Questa è figura del vero ministero ordinato da Dio. In ogni tempo è stato così e questa è la parola di Dio. E allora egli gli disse: dammi di codesta minestra. Ma lui gli disse: io te la darò se tu mi vendi la primogenitura. Sapete, fratelli e sorelle, questo era qualcosa di così potente che Esaù non ne ebbe il giusto rispetto. Perché non era soltanto la porzione maggiore dell'eredità, ma era il diritto spirituale alla successione, alla guida del popolo di Dio. Perché il primogenito doveva prendere il posto di Isacco e portare avanti quella che era l'eredità dello spirito. Ma Esaù ormai era contento della caccia, era contento delle cananee, era contento, cari nella grazia, delle case fatte di pietra, era diventato formalista, era diventato un uomo che viveva in funzione delle cose terrene. Ma Giacobbe aveva mirato la parte migliore. Marta e Maria, vi ricordate? Maria sceglieva la parte migliore. E così noi dobbiamo scegliere. Oh, sono soggetti, vedo la scrittura che si apre davanti a me, ma voglio cercare di rimanere fermo nel soggetto primario di questa sera. E così, cari nella grazia, noi notiamo che egli vendette la primogenitura perché fu stanco e disse: conviene che io muoia. E che cos'è una primogenitura? L'importante è che io mangio. E così alle volte noi perdiamo i benefici di Dio per un piatto di minestra. E l'importante è che noi stiamo bene sulla terra, tanto tutti morremo. Ma fratelli e sorelle, la scrittura non ci dice questo. Anzi, Paolo dice: ebbene, non tutti morremo, bensì i morti in Cristo risusciteranno, ma noi viventi, che saremo rimasti fedeli fino al dì del rapimento, saremo mutati in un battel d'occhio e portati nel regno dei cieli. E così la scrittura ci mostra che egli cadde perché la sua mente fu offuscata dal diavolo. Giudici 16:16. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte. Sansone non cadde subito. Sansone ogni giorno il diavolo gli faceva pressione attraverso una donna. Ascoltatemi, il diavolo non molla. Lui ogni giorno, quando tu apri gli occhi e mentre tu stai dormendo, lui ogni momento sta cercando in ogni modo e maniera di farti cadere. ma dice la scrittura che egli, il Signore Gesù Cristo, è il guardiano che non sonnecchia e che non dorme, e non lascerà mai che la sua pecora sia rapita. Ma questa sera la scrittura ci mostra come Sansone, giorno dopo giorno, veniva pressato da questa donna. Genesi 39:10. E benché ella gliene palesasse ogni giorno, non però le acconsentì di giacersi al lato per essere con lei. Giuseppe ogni giorno, la moglie di Potifar, ogni giorno cercava di sedurlo e farlo cadere tra le sue braccia. Vedete, noi siamo figli di Dio, e ogni giorno, chi in un modo, chi in un altro modo, il diavolo cerca di distruggerti, il diavolo cerca di abbatterti. Ma stasera noi vogliamo trovare cosa dobbiamo fare. Già l'ho detto all'apertura: la preghiera, l'andare ai culti è la base per la Chiesa, è la forza per la Chiesa, perché la Chiesa si ricarica. Se voi avete il vostro telefonino e non lo mettete sotto carica, poi cosa succederà? Si spegne. E così, cari nella grazia, molti elettrodomestici, il frigorifero, le sorelle mi possono dire: fratello Piero, si scongela. Noi dobbiamo essere collegati continuamente con colui che è la fonte, fratelli e sorelle, la corrente più eccellente, la potenza dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia, gloria a Dio, gloria al Signore. Se dovessi dire questa sera che i momenti di sconforto non ci sono, direi una grande bugia. Potrei farvi vedere Elia che scappò. Ma come, l'Elia, il profeta, l'uomo di Dio? Ebbe un momento di sconforto, ma Dio lo incoraggiò. Davide, sapete, Davide non solo dovette fuggire, ma una volta si finse pazzo. Come mai questo avviene? Perché queste scritture devono farci comprendere che siamo fatti di carne, non siamo Superman. È lì il danno. Molti uomini cadono quando pensano di essere invincibili, quando gli altri uomini riguardano agli altri pensando che siano invincibili. Ma la scrittura dice che nel cielo non fu trovato nessuno degno di sciogliere i 7 suggelli, e certo l'agnello, il leone della tribù di Giuda. Non fu il fratello Pier, non fu un angelo, un arcangelo, un cherubino, un serafino, ma solo Gesù Cristo, il Logos, la parola di Dio. Abbiamo la necessità di prendere forza dal nostro campione celeste, Gesù, alleluia, gloria a Dio. La pressione è terrificante, alleluia. Io certe volte vedo le anime che si muovono, vogliono andare in famiglie, e li seguo perché amo i fratelli che hanno questo buon sentimento. Ma certe volte mi creo il problema e dico: ma loro hanno capito quello che stanno facendo? Perché il problema è che molti non vedono nello spirito. Quando voi arrivate in una famiglia dove ci sono potenze del male, tutte le potenze del male di quella casa si scagliano contro di voi. E se voi non siete rivestiti dall'armatura di Cristo, cadrete. Come quei sacerdoti che dovettero scappare, erano figli del sacerdote, dovettero scappare di fronte al posseduto, perché gli disse: io conosco Paolo, conosco Gesù, ma voi chi siete? Paolo dice: per poter combattere contro le potenze del male dobbiamo essere rivestiti da una parte dell'armatura. No, da tutta l'intera armatura. Sapete, per uno come me che deve salire su questo pulpito, io dalla mattina alla sera sto con gli occhi aperti e me ne accorgo quando le potenze del male arrivano sopra di me per schiacciarmi. E allora, fratelli e sorelle, certe volte sono come quegli uomini che hanno 10 persone addosso. Cosa devono fare? Devono scuotere tutti quelli che hanno addosso. Ma sapete invece quanti uomini, anche servitori, non si accorgono di questo e se li portano dappresso? E il diavolo gli incomincia a dire: oh, tu te ne devi andare dalla chiesa, oh, tu sei un grande predicatore, oh, tu devi parlare male di quello, oh, tu devi giudicare quello. E loro incominciano a dire: oh, è giusto, e sì, questo è il Signore. E il diavolo, perché il Signore ti insegnerà quello che disse ad Abramo: sii intiero, vai davanti a me, io sarò la tua avanguardia, la tua retroguardia. Alleluia, gloria a Dio. Bisogna sapere combattere. Bisogna affrontare il diavolo nel modo giusto. E quando vedete che c'è di pregare su un'anima che ha un certo carico demoniaco, prima di imporre le mani, dice Paolo, non siate presti a fare questo, ma prendete consiglio con chi ha la responsabilità e vi può dire: fratello, prendete un altro servitore accanto, perché Dio li mandò a due, non è a caso, fratelli e sorelle, perché alle volte possiamo avere la giusta carica spirituale, altre volte, e voi sapete se vi sto dicendo qualcosa che non è reale, voi avete imposto le mani ad altri e la notte non avete potuto dormire voi. Ascoltatemi, ci sono anime che hanno possessioni con un certo carattere di demone, altre possessioni più potenti, perché tra i decaduti dal cielo ci furono angeli, arcangeli e cherubini. Satana era un cherubino. Quindi non sono tutte le manifestazioni del diavolo uguali. Anzi, il Signore disse ai discepoli: certe potenze del male si cacciano come? Con la nostra bella predicazione? No, con digiuni e preghiere. Alle volte noi non preghiamo, non digiuniamo e vogliamo imporre le mani e non sappiamo che quella potenza del male si può rivolgere pure contro di te. Ora io non voglio scoraggiare, ma voglio dire alla Chiesa che il Signore ha detto: andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura, nel mio nome caccerete i demoni. Dio ti dà l'autorità. Ma disse pure ai discepoli: dimorate in Gerusalemme fino a quando riceverete autorità e potenza, perché essi dovevano ricevere l'autorità e la potenza. Ora io vi dico che quando questa autorità e potenza scende sopra di voi, i primi grandi combattimenti che dovete affrontare sono contro le potenze del male che tutto il giorno saranno sempre attorno a voi. Una volta all'inizio del mio cammino camminavo al fianco di un servo di Dio. E a un certo punto camminavo con lui e gli sentivo dire: via, nel nome del Signore Gesù Cristo. Era all'inizio della fede, dicevo: ma chi sta cacciando? Non c'è nessuno. Non è che stiamo facendo una preghiera di liberazione. Un giorno si girò: io combatto con tutte le potenze del male che mi girano attorno e che certe volte li avverto. Oggi lo comprendo. È vero, fratelli e sorelle. Quando siamo novellini, allora facciamo tutto quello che vogliamo. Ma quando entriamo nel campo dello Spirito, quelli che sono condotti dallo Spirito sono figli di Dio. Io pure quando mi seguo con una persona, e se quella persona comincia a parlarmi male di qualcun altro, io avverto un grande contrasto. Dentro di me lo Spirito di Dio mi dice subito: taglia, chiudi questo argomento. Perché il Signore insegna che Davide disse: io non stenderò la mano verso l'unto del Signore, ed era Saul. E se io parlo male verso un fratello o una sorella? Grande interrogativo. Andiamo a quello che ci deve aiutare. Abbiamo visto la preghiera, il digiuno, l'andare ai culti, ma voglio aggiungere il fuggire da tutte quelle che sono le tentazioni. Perché il fuggire? Giuseppe lasciò i suoi stessi vestimenti e fuggì, non perché era un fifone, ma perché lui scappò, prese il largo da quella situazione, perché sapeva che poteva essere un uomo avviluppato. E così riguarda per ognuno di noi. Dobbiamo fuggire il male. Infatti la scrittura ci dice proprio questo, ora vi citerò dei versi. Quando noi vediamo che un uomo ti parla male, tu devi dire: non te la prenderà male, io non voglio più stare. Ma quante volte in una bella giornata, in una bella tavola condita dove siete stati invitati, un pezzo di pane dopo l'altro, un bicchierino di vino che incomincia a scendere, oh l'amore fraterno, oh tu sei fratello caro ai miei occhi, sai che siamo a tavola, cominciamo a parlare male di quello, e avviene la stessa cosa che avvenne al tempo di Belsasar, che una mano uscì, voi sapete che cosa, che erano stati pesati tutti quanti nella bilancia del Signore. La scrittura dice: io non mi siederò nel tavolo degli schernitori. State attenti che il diavolo viene sempre con le lusinghe. Io mi preoccupo quando mi dicono l'amore del Signore. Già quando cominciano così io dico: ora mi deve spallare a qualcuno. Invece state tranquilli che quando c'è un servo di Dio, una serva di Dio, la vedete scomparire. Perché i figli di Dio non sono chiacchieroni, vi dico la verità, parlano poco e quello che devono dire lo devono dire nel nome di Gesù. Ma quando si esce fuori da questa forma, siamo fuori la volontà di Dio. Prima Timoteo 6,11, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia giustizia, pietà, fede, carità, sofferenza, mansuetudine. Seconda Timoteo 2,22, or fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, carità, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. Tito 3,9, ma fuggi le stolte questioni e le genealogie, le contese, risse intorno alla legge, poiché sono inutili e vane. È la parola di Dio. Vedete, noi non avremmo bisogno neppure di predicare, leggendo già la Bibbia abbiamo tutto, il grande corredo. Ma tu sei stanco questa sera? Quanti di noi siamo stanchi magari dalle prove, delle... alzate le mani, alleluia. Ho qualche verso questa sera per ognuno di noi. Isaia 40,29, egli dà forza allo stanco e dà cresce vigore a chi è senza forze. Alleluia. È al predicatore, il predicatore che porta la buona novella. Il Signore Dio mi ha data la lingua dei dotti per saper parlare opportunamente allo stanco. Egli mi desta ogni mattina l'orecchio per udire con i dotti. Geremia 12,5. Se correndo con i pedoni essi ti hanno stancato, come ti riscontrerai con i cavalieri? E se hai sol fidanza in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà gonfio? Noi stiamo combattendo in parte, ma i combattimenti sono crescenti. Geremia pensava che era stanco, ma poi Geremia, vedete che nel suo viso vi furono i folchi di quante lacrime, i solchi che scendevano, di quante lacrime poté versare per il popolo di Dio. Isaia 40,31. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano del continuo nuove forze, salgono con le ali come l'aquila, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. Vogliamo applaudire il Signore. Tu hai forza nel Signore, aquila del Signore. Quando il tuo sguardo è a Gesù e non guardi a destra e non guardi a sinistra, tu hai nuove forze. E dov'è il carname? Quivi le aquile si raduneranno. Devi combattere. Tu sei un soldato, una soldatessa. E il soldato che va alla battaglia, è scritto, non si impaccia delle cose di questa vita. È stato assoldato per combattere contro il diavolo. Quindi ogni giorno sappiate che il diavolo, come è scritto, va attorno a voi come un leone ruggente. Io non vi sto dicendo che dovete fuggire. Dovete fuggire il male. Dovete combattere il male. Quando vedete che qualcuno vi vuole portare fuori dalla sana dottrina, gli dite: io voglio solo il Signore e la parola del Signore, non voglio ascoltare niente. E se dal pulpito mi viene predicata la parola di Dio, allora sarò benedetto e non voglio dire niente. Ricordatevi, concludo con questo il messaggio e andatevelo a leggere a casa, ciò che trovate in Neemia capitolo 6. Sapete cosa è scritto in Neemia capitolo 6? Che è? Ve lo voglio leggere, un piccolo trafiletto. Essi cercarono di fermare il tempio che veniva edificato per il Signore e la riedificazione quindi di tutta Gerusalemme. E gli dissero: vieni e troviamoci insieme in uno dei villaggi della Valle di Ono. Vediamo di fare una riunione ecumenica, di metterci d'accordo. Magari questo lavoro lo faremo insieme. Ma Neemia, che era l'uomo di Dio, aveva ricevuto un ordine da Dio e non dagli uomini, sapete cosa gli rispose? Fatevi voi le riunioni, perché Neemia 6,3, sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché si dovrebbe interrompere il lavoro mentre io lo lascio per scendere da voi? Egli aveva ricevuto un ordine da Dio, egli stava andando dritto a quel lavoro. Non gli importava unirsi con quelli che erano dei costumi corrotti, con quella che può essere una dottrina cambiata, ma voleva rimanere fermo nel lavoro affidato da Dio. E allora ci andavano i falsi profeti, cercavano di farlo deviare, ma a un certo punto gli dissero: troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché verranno ad ucciderci, ed essi verranno a ucciderci di notte. Ma io risposi, Neemia 6,11, può un uomo come me darsi alla fuga? Potrebbe un uomo simile a me entrare nel Tempio per salvare la vita? No, io non entrerò, perché, fratelli, Neemia insieme ai santi uomini lavoravano, da un lato tenevano la spada, da un altro lato lavoravano, perché gli uomini di Dio non scappano mai, ma restano fermi nel lavoro del Signore. Quando vedete le anime che scappano e non le vedete più, è perché non hanno la stoffa del Signore. Ma chi ha la stoffa del Signore resta fermo nel lavoro che gli è stato affidato, e a Lui sul savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.